C'era una breve esortazione che sentivo nel cuore. Stamattina vogliamo andare all'Apocalisse, non vi spaventate. Apocalypse Now. E vogliamo leggere una delle lettere alle chiese, in una parte, dice proprio in questa maniera. Capitolo 2, ci fermeremo semplicemente su un versetto, però voglio leggere tutto il testo che lo precede. All'angelo della chiesa di Efeso scrivi. Queste cose dice colui che tiene le sette stelle nella sua destra e cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro. Io conosco le tue opere, la tua fatica, la tua costanza. So che non puoi sopportare te stesso e i malvagi e hai messo alla prova quelli che si chiamano apostoli, ma non lo sono, e che li hai trovati bugiardi. So che hai costanza, hai sopportato molte cose per amore del mio nome e non ti sei stancato. Ma ho questo contro di te, che hai abbandonato il tuo primo amore. Ricorda dunque da dove sei caduto, ravvediti e compi le opere di prima. Ci fermiamo qua. Questa mattina sento realmente che, proprio per ritornare all'essenziale, come è stato detto, ecco, infatti possiamo chiamare questa riflessione ritorno al primo amore. Può essere, come io lo dico a me stesso, oppure genericamente il ritorno al primo amore. Ci sono sicuramente tante cose che nella nostra vita abbiamo sviluppato, abbiamo maturato nel cammino cristiano, abbiamo capito, abbiamo esaminato, abbiamo preso deviazioni, siamo rientrati, abbiamo vissuto dei conflitti, dei contrasti. Grazie a Dio, bisogna dire, veramente li abbiamo superati. Ci sono tante cose realmente che sono stati esami, forse non ce l'aspettavamo, forse non te l'aspettavi che iscrivendoti all'Università di Gesù dello Spirito Santo e del Padre avresti dovuto sostenere questi esami difficili e tante volte ad alcuni esami non ti sei neanche presentato, ad alcuni esami ti sei presentato ma sei stato escluso, hai visto che non c'era sufficientemente preparazione per superare quella determinata cosa e ti sei ritirato e poi pensavi di trovare una raccomandazione ma hai scoperto che con Dio non ci sono raccomandazioni, per cui in qualche modo se non lo superiamo in un contesto l'esame ce lo troveremo in un altro contesto. Se non lo superiamo in un ambiente, ce lo troveremo in un altro ambiente. E prima o poi è come se Dio, proprio perché ci ama e vuole guarirci, permetterà che vengano messe tutte le dita nelle mani, nelle nostre piaghe o pieghe. In qualche modo perché ci vuole troppo bene e ci vuole realmente fare maturare, ci vuole fare arrivare più avanti, è convinto, è un genitore convinto che possiamo fare di più, possiamo raggiungere di più. E quindi dicevo, in questi esami tante volte abbiamo visto che tante parti della nostra umanità sono state denudate, tanti ricordi sono stati stanati da circostanze che hanno rievocato gli incubi del nostro passato, che sia nel rapporto di coppia, nelle relazioni tra amici o tra fratelli, o che nelle relazioni con Dio stesso. C'è stato questo travaglio, questa crescita, questa esperienza, cambiamenti, acquisizioni, comprensioni nuove. E Chiaramente Dio è contento per tutto quello che ci ha confrontato e al quale siamo sopravvissuti. Dio è contento quando realmente abbiamo deciso di smetterla con alcuni atteggiamenti che non facevano bene né a noi né agli altri, né al rapporto di coppia né al rapporto di famiglia spirituale. Dio è contento, ma essendo il suo desiderio principale, come credo che abbiamo sottolineato e scoperto, l'amore, nell'esprimersi nei confronti di questa Chiesa, tante volte corrisponde anche a un periodo storico, ma non voglio fare dissertazioni né scatologiche né nel contesto storico, questa mattina Dio è come se ci volesse dire: ho bisogno che voi ritroviate la semplicità del primo amore. Il primo amore non si scorda mai, no? Questa non è una citazione biblica. Ma credo che sia importante comprendere che quella esperienza che ci ha visti all'inizio del cammino, all'inizio della rivelazione, Dio c'è e mi ha amato e ha preso attraverso Gesù la punizione che dovevo prendere io, quell'innamoramento che ci ha fatto partire più o meno come dei turbo, ma sicuramente che nella vita iniziale, nel nostro cristianesimo iniziale, era come un motore acceso, uno zelo, una forza grandissima, che certamente poi si è dovuta confrontare con tante aree della nostra vita dove magari sono riemerse delle cose che non pensavamo ancora ci fossero ed è iniziato un rinnovamento della mente. E forse il fatto di scoprire i limiti dell'altro, sì, di se stessi ancora di più. Forse proprio il fatto poi, dopo questo momento di primo amore, che vi invito a riattualizzare, a ricordare veramente lo zelo, la forza, la convinzione, il non badare a spese, come quando uno si innamora, dico, qualcuno di voi ancora è in età dell'amore e sa che cosa significa innamorarsi. E se non lo vogliamo necessariamente collegare a un amore per una persona, ecco perché magari ovviamente alcuni di voi sono felicemente o più o meno felicemente sposati e quindi non ci si riproietta verso altri amori o altre persone o alternative, anche se la tentazione di oggi è questa, chiaramente, perché ovviamente il senso della famiglia è stato messo in crisi notevolmente. A proposito, il 14 aprile ci sarà la marcia per la vita, questo ricordatelo, quindi poi chi vuole partecipare vi daremo dei dettagli più specifici, organizzata sempre dal caro Diego Torre. Dicevo, al di là di questo, se non lo possiamo visualizzare in un rapporto di coppia, innamorarsi di qualcosa, innamorarsi di un programma televisivo, dice, si può innamorare di un programma televisivo? Sì. Cosa fa questo amore? Ti porta a vivere questa interazione forte, questo zelo, questo piacere di vederlo, di gustartelo, di programmare, se non puoi registrare, cioè non puoi vederlo dal vivo, di registrarlo, di aspettare con ansia la trasmissione successiva, perché come si fa a vivere senza sapere come finisce la storia? Non si può vivere. Quando ci innamoriamo di qualcosa, viviamo una interazione, una integrazione, una simbiosi, un'unione fortissima che ci fa vivere in contatto continuo con l'oggetto del nostro amore. Oggetto, trasmissione, elettrodomestico, no, qualcuno si è innamorato di... Io sono convinto che se vi regalassero un robot di cucina vi innamorereste di lui, cioè perché vi sostituisce in tutte le... Ci arriveremo a questa tecnologia di un robot che ordina la casa e vuole solamente un po' di elettricità, ecco. Ma quello che amiamo in qualche modo ci trasforma, ci condiziona, ci coinvolge in una maniera fortissima, a prescindere poi se sia una cosa che ci fa bene o meno. Possiamo amare la buona cucina, possiamo amare la cucina di alta classe, allora lì a studiare ricette contro ricette, come lo cuoci, come lo fai, come dici, come i cavoli, è sempre cavolo. No, no, invece tante volte il modo di cucinare le cose le rende più appetibili. Possiamo diventare dei patiti dell'arte culinaria, dell'arte musicale, di tutto quello che ci piace, che è bello. E questo è quello che semplicemente voglio condividervi. Quando siamo in un rapporto amoroso con qualche cosa, anche legittima, buona, ovviamente non c'è bisogno che qualcuno ci ricordi, no, anzi qualcuno ci dice ma smettila, ma sempre ti devi vedere quella puntata, ma pare che muori se non te la vedi. Non c'è bisogno di nessuno che ci spinga, non c'è bisogno di nessuno che ci ricordi, non c'è bisogno neanche quasi di prendere un appuntamento scritto, magari scrivendolo nel posto sbagliato come mi è successo l'altra volta che sono arrivato a un appuntamento un mese prima. Era febbraio, 20 febbraio, io pensavo invece il 20 marzo, anzi ora mi devo ricordare che ci devo andare a questo incontro che ci sarà alla Chiesa Anglicana col Vescovo ed altre confessioni per la preparazione alla Pentecoste. Ma dicevo, non c'è bisogno di scrivere niente, perché quando siamo spinti dall'amore è come se si attiva. Ora non voglio fare una descrizione di quello che avviene a livello talamico, ipotalamico, amigdala, locus ceruleus e tutte le cose, ma sicuramente tutta la nostra attenzione, tutta la nostra emozione viene collegata in una maniera fortissima, per cui la memoria funziona al 100% solitamente quando ci teniamo fortemente a qualcosa. Dio ci sta chiedendo e stava chiedendo a quella chiesa che si era adoperata in tante maniere, aveva sicuramente messo in evidenza il male, aveva non sopportato alcuni atteggiamenti, ma gli stava chiedendo una cosa fondamentale, che era ritornare al primo amore. È quello che questa mattina lo Spirito Santo sta cercando di chiedere a te e a me. È: uno, ricordi il primo amore con Dio, ricordi il primo amore con la scoperta della grazia, del paradiso che ti ha donato, ricordi veramente l'amore che è nato quando ti sei accorto che non dovevi tu conquistare la salvezza, ma quando ti sei accorto che Gesù, per amore, ha perso Lui, è stato sconfitto, è diventato maledetto per poterci avvicinare al Padre. E lì la riconoscenza, la lode, l'amore, il desiderio di cantare, di suonare. Mi ricordo quando per me c'è stata questa scoperta della grazia di Dio, è stato un periodo in cui ho composto un centinaio di canti, alcuni neanche me li sono più, non me li ricordo neanche più, anche in inglese, in lingue, quelli in lingue non li potevo scrivere, non si poteva. Ho provato, ma non era difficile ricantarli con le stesse lingue. Tutto questo generato semplicemente da una rispondenza all'amore di Dio, con un innamoramento fortissimo che Dio vorrebbe ripristinare nella sua Chiesa. E la sua Chiesa è fatta da persone, quindi dai suoi figli. Dio vorrebbe nuovamente essere messo al centro, ma non perché è un megalomane, ma perché sa che metterlo al centro, ritornare al primo amore, è quello che ci fa vivere il cristianesimo in una maniera vera, in una maniera da realizzare dei risultati, in una maniera tale veramente da essere presi al di là delle persecuzioni, al di là delle opposizioni, al di là di quelli che non capiscono, al di là di quelli che criticano. Quando tu ti innamori non te ne frega niente di nessuno. Qualcuno di voi ha vissuto delle storie amorevoli che poi sono culminate nel matrimonio con opposizione dei genitori dell'uno o dell'altra parte? Penso che succeda, a noi è successo, Ma quando sei preso dall'amore, quando sei preso dal sentimento, dai poco valore alla razionalità, dai poco valore a quanto ti costa. E Dio vuole ripristinare questa dimensione nella mia vita, nella tua vita. Dicevo, questo primo amore si spegne per tante ragioni. Si spegne, sì, la scrittura dice che per la carità che si raffredda, proprio per la malvagità, questo è un fattore abbastanza presente, per il moltiplicarsi della iniquità, delle delusioni, delle sofferenze, delle crisi, l'amore dei più si raffredderà. E dicevo poc'anzi, è ovvio che l'amore che parte sparato poi si rallenta, si ferma. Perché? Perché uno, ci confrontiamo con false immagini di Dio, e quindi quando ci aspettavamo che Dio realizzasse il nostro regno nel nome suo, cioè come dire, genio della lampada, realizzerò tutti i sogni, anche quelli più perversi, no? Questo no. Ma c'è pure chi riesce un po' a fare sì che queste cose si realizzino. Ma dicevo, quando vediamo che Dio è diverso da come ce lo siamo immaginato, e allora sembra come quando, dopo che ci si sposa, si vede che la persona con cui ti sei sposata è un po' diversa da come l'avevi fantasticata, è una persona che ha una sua caratteristica, una sua personalità. E tante volte con Dio è lo stesso, l'abbiamo immaginato in un modo, e quando l'abbiamo incontrato, ok, ho trovato la Mecca, ho trovato quello che mi serviva, ho trovato, ora Dio soddisferà tutte le mie aspettative, senza capire che invece Dio voleva veramente soddisfare le nostre aspettative, ma i nostri veri bisogni. I nostri veri bisogni, e Dio sa quali sono i nostri veri bisogni. Noi tante volte non lo sappiamo, siamo così condizionati da tutto quello che ci circonda, dai mass media, da tutto quello che ci dice devi avere questo per essere felice, devi avere quest'altro, devi avere quest'altro, e tu vai, compri, investi, fai, dici, e poi non sei felice. Dio sa come puoi essere felice, devi avere questo rapporto di amore consumante per Lui. Ama Dio, ama il tuo prossimo. Sono le spinte più grandi dell'universo, sono quelle realtà che Dio vuole risvegliare, al di là di tante teorie, tante teologie. Dio vuole risvegliare questa cosa. Ecco perché a una chiesa, a una persona che ha fatto tante cose buone, che ha capito tante cose, che ha avuto discernimento, come in questo caso, però dice, ho questo contro di te, che tu hai abbandonato l'amore primitivo, l'amore iniziale, quell'amore che si può ricostituire. Io credo che si possa ricostituire anche nella famiglia. E questa è una sfida grande. Perché? Perché poi più avanti si va, più ci si conosce, più si vede la differenza dell'altro, più vengono deluse le aspettative e più dici, ma come posso vivere l'amore iniziale, l'amore da fidanzato? E invece Dio vuole riportarti, naturalmente in una chiave più matura, meno emozionale, a vivere la stessa dimensione di amore, un amore intenso, un amore forte. Ma lo stesso è nella famiglia spirituale, lo stesso è nell'impegno, nel servizio con Lui. Dio vuole riaccendere nella tua vita il primo amore e ti sta dicendo, questa cosa non va. Signore, ma io qua, io là, io ho le giustificazioni, io ho tutto quello che mi è successo, quello che succede. Poco fa sentivamo Leo che insomma in qualche modo parlava di questa situazione, tutto quello che è venuto contro i nostri progetti, ci ha destabilizzato, ci ha messo in crisi. Il primo amore, l'amore primitivo, l'amore agape, l'amore di Dio, l'amore vero, non si ferma, ma può ritornare con la stessa intensità, al di là delle delusioni, al di là dei travagli, al di là delle crisi, al di là di tutto quello che ha fermato questa spinta nella tua vita e ti ha cominciato a fare vivere un rapporto solamente formale. Sì, io sto con mia moglie, io sto con mio marito. Sì, io ci vado ogni tanto in chiesa, sì, ogni tanto forse, se mi capita, evangelizzo, così, quando mi viene. Sì, io realmente ogni tanto sento veramente questa spinta che mi porterebbe ad amare il mio prossimo, a dare di più per il mio prossimo, però poi subito mi tengo le mani nei soldi che non ho nel portafoglio, perché dico, se io già sto in difficoltà, come faccio ad aiutare gli altri? Sì, tante cose, ogni tanto sentiamo uno stimolo di qualcosa che si vuole riaccendere in noi, è Dio che sta cercando di riaccendere veramente la spinta a combustibile atomico, l'amore. Però poi, in qualche modo, aspettiamo che passi. E Dio ti sta dicendo questa mattina, non aspettare che passi, io sto cercando di infiammarti, sto cercando di riportarti a uno zelo iniziale, sto cercando di riportarti a quell'amore forte della mia opera, a quell'amore forte per i perduti, a quell'amore forte per il mio progetto, per te, e a quell'amore forte con me, perché questa è la base. Hai bisogno di vivere un rapporto di amore forte con me, Dio ti sta dicendo questa mattina, perché se no le cose spirituali ti vedranno sempre più assenteista, ti vedranno sempre più indifferente, sempre più incapace di arrivare ad obiettivi. Perché? Perché ci sono livelli in cui possiamo andare oltre semplicemente per l'amore. Non ci sono razionalità, non ci sono teologie, non ci sono ragionamenti che possano farci superare certi esami se non è la spinta dell'amore di Dio. Ecco perché questa mattina Dio vuole riaccendere nella tua vita, vuole che ti ricordi. Certo, in questo ricordo, in questo capire dove sei caduto, ricorda dunque da dove sei caduto e ravvediti. In questo ognuno di noi probabilmente c'ha dei punti dolenti dove da quel punto in poi ha cominciato a perdere questo slancio di amore, a perdere questa spinta nei confronti della famiglia naturale, del proprio coniuge, nella famiglia spirituale, nel rapporto con Dio, nell'essere strumento. Ci sono sicuramente dei momenti dove abbiamo purtroppo innalzato delle muraglie, abbiamo bloccato, forse non abbiamo perdonato, o non ci siamo perdonati. Ci sono dei blocchi veramente che impediscono a questa forza traente dell'amore di rimetterci in prima fila, in prima linea, con slancio, con determinazione, non badando più a spese. Ci alziamo in piedi. Quando la scrittura in Ebrei dice di ricordare i tempi in cui avete persino vissuto con allegrezza il furto dei vostri beni, ci avete rimesso. Ma perché? Perché la spinta dell'amore vi faceva vedere questa sostanza migliore e duratura, vi faceva vedere che quello che sussiste nella nostra vita è l'amore di Dio, è il rapporto con Dio, è l'amore nella dimensione verticale e orizzontale. Questo è quello che rimane, e gli attentati più forti del terrorista demonio sono stati proprio per bloccare questo amore per Dio e per i fratelli, e sono ancora oggi in questo senso, sì, colleghi di lavoro, sì, compagni, sì, ma non più capaci di amarsi intensamente fino in fondo, fino a dare la propria vita gli uni per gli altri. Ho questo contro di te, che tu hai abbandonato questa modalità di vivere l'amore come priorità. E quindi non accetti più le difficoltà, non accetti più gli ostacoli, ti confondi, ti raffreddi, ti spegni. Ma io voglio riaccenderti, è come se Dio dicesse questa mattina: io voglio ridarti nuovamente una spinta che supera il male con il bene, che ama, che vince amando di più, che vince amando di più. E Dio è pratico, non dice ok, ritorniamo, no, dice ricordati lì dove sei venuto meno, ricordati lì dove veramente qualcosa ha bloccato il tuo slancio. Forse sei stato deluso dal pastore, ma anche il pastore è stato deluso dal pastore. Siamo deludenti e autodeludentici. Forse sei stato deluso dalla comunità, sei stato deluso dal fratello, dalla sorella, da Dio, dallo Spirito Santo, da Gesù, dal senso della Chiesa, dal governo, non ci vuole molto, da tutto quello che ci circonda, dalla sanità, da tante cose. La delusione è diventata un vestito. No, Dio dice: ricordati quello che ti ha impedito di mettere il mio amore in primis e ravvediti. Cambia prospettiva, ritrova quella prospettiva, è la cosa più importante. Se non la ritrovi, il tuo rapporto di coppia si trascinerà e alla fine non ce la farai. Se non la ritrovi, il tuo rapporto di comunione fraterna si trascinerà e poi scoprirai che forse per il disagio di non vedere l'altro, cioè per il disagio di vedere l'altro, per non vederlo, a un certo punto ti sottrarrai. Ricordiamoci cos'è che non abbiamo superato, cos'è che anziché veramente accogliere ci ha indurito, ci ha fatto diventare più indifferenti. Mamma mia, che brutta questa parola, indifferente. Indifferente a Dio, indifferente alla sua opera, indifferente ai suoi tesori, indifferenti all'amore fraterno. La sorella aveva sognato di tesori nascosti che venivano a un certo punto scoperti, e dire: mamma mia, ma ci sono un sacco di tesori. E certo, siamo ricchi, ma non lo sappiamo neanche noi. E allora concludiamo, prima di prendere insieme il pane e il vino, concludiamo con questa esortazione che il Signore ti fa. Ho visto tutto quello che hai vissuto, sono stato con te nelle difficoltà, nelle debolezze, nei momenti di crisi più o meno giustificati, nella sfiducia che hai avuto nella opera mia in te, ma ho questo piccolo problema contro, che poi a favore, è contro l'indifferenza, è contro l'apatia, è contro la pigrizia, è contro l'essersi estraniati e non avere più visto Cristo come centro della tua vita. Quindi ravvediamoci, cambiamo aspetto, cambiamo prospettiva e ritroviamo questa mattina una spinta di amore. Ritroviamola con le persone con cui siamo più vicine, ritroviamola marito, moglie. Ritroviamo quello che Dio vuole accendere. È acceso nel nostro spirito, si è spento in testa, ma si può accendere anche qui. Ci sono le risorse perché tu possa amare di un amore forte il tuo compagno, la tua compagna. ci sono delle risorse perché tu possa amare fortemente il tuo fratello, la tua sorella, la tua famiglia spirituale, perché tu possa amare la Chiesa con tutte le sue debolezze, perché lo fai come Gesù. Pensate che Gesù non veda le debolezze, le inefficienze, le deficienze della sua Chiesa universale, eppure lui ha detto le porte dell'Ades non potranno prevalere sulla vera Chiesa. È l'amore quello che sostiene l'universo. Preghiamo un attimo insieme questa mattina. Signore, ti confessiamo che tante volte abbiamo pensato che il primo amore fosse semplicemente un'illusione, una pazzia, o qualche cosa che di neurochimico che faceva scattare questo impegno forte, ma ci rendiamo conto che il primo amore è una dimensione che tu vuoi che possiamo riattualizzare e che possiamo fare diventare come una cosa costante, con tutte le delusioni, con tutti gli sbagli che facciamo o che vediamo fare agli altri. Signore, tu ci stai chiamando a ritrovare il primo amore. Pena il nostro inaridimento, pena il nostro spegnerci, pena il nostro diventare religiosi formali, ma senza più la spinta, il propellente vero, che è l'amore, che è l'entusiasmo, che è il darsi, dare tutto per te e per i nostri fratelli e per il mondo intorno a noi. Io ti chiedo per la mia vita, per la vita dei miei fratelli, che possiamo, non in una maniera irrazionale, non in una maniera superficiale, ma possiamo, come il figlio della parabola che disse no, che si ritirò dalla tua progettualità, poi si ravvide e decise di andare. E vogliamo questa mattina ravvederci e andare verso il nostro fratello, verso la nostra sorella, andare verso il nostro coniuge, andare verso il nostro figlio, verso il nostro padre, con un atteggiamento nuovamente di amore profondo, con il primo amore, quello tuo, Signore. Quello nostro forse tante volte si è spento, quello nostro si è esaurito, ma tu non ci stai chiedendo di riscoprire una dimensione che non ha forza, ti stai chiedendo di riscoprire il tuo amore, quello così come l'abbiamo gustato all'inizio, è lo stesso, ieri, oggi e in eterno, ed è su quell'amore che puntiamo oggi più che mai, Signore, per poter amare. Amare intensamente, amarci intensamente, passando da un amore finto a un amore vero. Grazie Padre, grazie perché lo possiamo fare credendoci, investendoci e rendendo pratica questa cosa a fatti e in verità. Nel nome di Cristo, amen. Vogliamo prepararci alla cena.